Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata anche le sbarbine raccontano il punto di vista femminile sullo spettacolo dal vivo, sui lavoratori, le lavoratrici, ma soprattutto le lotte e il protagonismo femminile in quella che è una vertenza che in questi giorni ha riempito le nostre radio, la nostra radio, le nostre piazze e soprattutto la cronaca, con l'arrivo delle riaperture che finalmente vedono il teatro con la possibilità di scelta, perché soprattutto vedono i protagoniste proprio i lavoratori dello spettacolo. Tutto questo con Anna Maria Bruni. Il nostro lessico inclusivo, i nostri appuntamenti con il lessico inclusivo proseguono, e in questa puntata per il Queercenario si approfondisce la M di Molto più di Zanna, a cura di Lucia di Prisma, Prisma, collettivo LGBTQIA+, della Sapienza. Bentrovati a tutte e tutti. Tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network. Siamo felici di aggiungerci anche noi a quelle che sono le narrazioni che la nostra bella radio sta facendo insieme a Gemini Network, insieme a tutti i lavoratori e le lavoratrici del mondo dello spettacolo, di quello che è uno dei lavori più provati dalla pandemia. Lo facciamo ovviamente con una importante protagonista, non solo di queste lotte battaglie, non solo del mondo dello spettacolo, ma anche della nostra radio. Nuova in questo 2020-2021 di palinsesto, ma sicuramente già conosciuta dai più, dai nostri ascoltatori e da noi radiofonici, Anna Maria Bruni. In questa puntata delle sbarbine, Anna Maria Bruni sarà infatti con noi, presa in prestito dalla sua trasmissione Cambio di Scena, che invitiamo tutte e tutti ad ascoltare, ad approfondire, perché tratta molto nel dettaglio i temi delle lotte, i temi dei vissuti, ma anche le produzioni del teatro indipendente, e che può anche poi trovarsi nelle nostre radio a cura di tanti approfondimenti che ha fatto dalle piazze proprio in vista di tante manifestazioni, non solo del mondo dello spettacolo dei lavoratori, ma in generale di quello che si muove, perché donna anche di movimento e di lotta. In questa puntata lei è il nostro punto di vista, ovviamente femminile, su questa vicenda tanto importante e che ci accalora, che è come vivono il 2021, dopo oltre un anno di pandemia e in generale dopo lunghi periodi di studio e lavoro, le lavoratrici dello spettacolo, l'oggi, ieri e anche forse il futuro. Ovviamente poi si parte con una traccia musicale, anche questa, indubbiamente regalata alla nostra radio proprio da Anna Maria Bruni. L'abbiamo ascoltata nelle sue puntate, la ritroviamo qui nelle sbarbine. Con la colonna sonora oggi scopriamo Maria Pia De Vito.
C'è una casa antropica, si allarga e poi si inciampa, si stende e roba torna a spantica. C'è una caccellera, marmitta tachicardica, scoppietta con una lavara e le risa, c'è una mi fai manca. Ma in cambiatitudine suona, oh, respiro tuo come es accorde, se confonde senza spasimo, onna che non combaciano, ma stesso mare sotto fascia qua. Sato che ne virgole, la danza varia immobile, non sciuma fatta d'aria, c'è che compita parola senza sillabe, la stessa lingua strana e cardina, che non non si può pronunziare. C'è da camastria e te ne ragione, come filo dire te ne aquilone. C'è da senza poria l'immaginata gloria, rintanusciato niente più sarà. Ciampaca, sostenne a roppo torna spantaca. Sciatoca compita, parola senza sillabe, a stessa lingua strana di Tardin, che non si può pronunziare. Non sono che felice, non m'importa. Sciata, roppa sciata, ma pazzia sta sciorta. No, tu passa zuppa, nu zumpa un goppa levera. Una storia nuova per me fa sulla.
Come annunciato, siamo con la nostra esperta di teatro e spettacolo dal vivo e ovviamente anche di tutto quello che è la lotta che in questo periodo le lavoratrici e anche i lavoratori dello spettacolo hanno dovuto vivere. Eccoci con la nostra Anna Maria Bruni per parlare di che vuol dire essere attrice, autrice, regista e lavoratrice dello spettacolo, ovviamente però dal punto di vista femminile. Ben trovata Anna.
Salve Claudia, mi fa molto piacere essere qui con te. La tua domanda è... apre un vaso di Pandora, direi, perché naturalmente diciamo la lotta per il lavoro delle donne e in particolare nello spettacolo, come sappiamo, è in corso, è molto difficile in questa fase storica, poi non ne parliamo neanche. Sappiamo quanti posti sono stati persi dalle donne, quindi immaginiamo anche nel mondo dello spettacolo quanto sia difficile affermarsi, soprattutto per chi come me vuole fare teatro indipendente. Ma naturalmente anche per chi segue un percorso ufficiale, diciamo così, comunque il campo è minato ed è difficile affermarsi. È difficile affermarsi soprattutto in un paese che chiama sempre volti noti, che ha bisogno sempre della figura di riferimento nota per qualsiasi spettacolo, quindi aprire questo campo ai volti nuovi, a dare la possibilità a chi si sta affermando, a chi sta cercando di fare questo mestiere con serietà e con impegno, è difficile in generale, quindi è difficile ancora di più per le donne. Non ne parliamo appunto poi, come dicevo, se vogliamo fare teatro indipendente, se non battiamo questo percorso appunto già battuto, questa strada già battuta, ma siamo noi ad aprirla, combattiamo con tantissime difficoltà, proprio perché in questo caso poi c'è tutto un problema di fondi, di spazi, di percorsi, di conoscenza, di relazione che sono sempre anche questi molto difficili perché anche qui c'è una tradizione piuttosto arcaica nel nostro paese, quella di intrecciare sempre relazioni con le persone che si conoscono, no? Diciamo relazioni amicali nel senso deteriore del termine. E quindi bisogna combattere sempre e spesso ci si ritrova da sole. L'opportunità che, diciamo, il lockdown in un certo senso ci ha creato difficoltà, ma contemporaneamente l'opportunità invece di metterci in rete, di conoscerci, in particolare è nato un gruppo, una rete che è Bucarest nel Teatro, che ha focalizzato proprio il tema della difficoltà delle donne che fanno questo mestiere di uscire dall'invisibilità e di affermarsi. E affermarsi intendo poi poter lavorare tranquillamente, perché questa parola richiama sempre, no? Un riconoscimento ufficiale dal mainstream. Non è questo il punto è riuscire a portare avanti i propri progetti, le proprie idee e a concretizzarle negli spettacoli. Questo gruppo appunto ha dato questa possibilità, così come altri gruppi, come il Campo Innocente, stanno affrontando fortemente il tema del sessismo in questo mestiere, che è un elemento peggiorativo di un mondo che è già precario. Quindi, insomma, da questo punto di vista ci siamo armate, diciamo così, ci siamo armate e stiamo combattendo, e la cosa appunto bella che ci ha regalato questo periodo così brutto è proprio la possibilità di camminare insieme.
In questo camminare insieme, in questo tuo primo spaccato, hai detto veramente, secondo me, tante cose importanti che il punto di vista che le sbarbine amano raccontare, che è quindi quello di un femminile attivo e consapevole, è in qualche modo, no, anche caratterizzato. E allora, intanto tu hai parlato di scelta, hai parlato di solitudine, hai parlato di lottare insieme e però di difficoltà già preesistenti e insite nel fare un lavoro come quello dello spettacolo, che non è un lavoro sicuro mai, che è un lavoro che prevede sempre e comunque un investimento personale altissimo, perché si lavora anche se si riesce in qualche modo a trovare lavoro. Sia per chi come te fa teatro indipendente e quindi lo produce e magari deve anche trovare il teatro e l'organizzazione per promuovere il suo lavoro, che chi invece magari deve cercare una compagnia di cui far parte o si trova all'interno di altri meccanismi meno indipendenti, ma che comunque prevedono un grandissimo investimento anche creativo. E allora ti chiedo di raccontarci un po' il vissuto quotidiano, no? di una donna che lavora in questo mondo, com'è viversi questa precarietà, com'è immaginarsi nel cambiare delle fasi della vita che non sono solo pandemia o no pandemia, ma ad esempio anche una crescita, un periodo di difficoltà, un periodo in cui, come spesso avviene, una donna deve prendersi cura dell'altro, non necessariamente dei propri figli, ma si sa che le donne hanno un'attenzione alla cura per quello che gli sta intorno, che comunque è di una sensibilità particolare, che poi sicuramente è stato strumentalizzato da un mondo che fa sì che se poi c'è qualcuno da curare, spetta una donna. Insomma, raccontaci un po' che vuol dire essere donna in questo mondo nel quotidiano.
Tocchi, metti il dito nella piaga proprio perché effettivamente è un vissuto molto, molto difficile e molto complesso perché appunto la sfera della vita quotidiana riguarda gli affetti, riguarda la cura delle persone che abbiamo intorno, che amiamo, i familiari, eccetera. E quindi già è un tempo che si dedica all'altro e poi c'è tutto il lavoro da costruire e tutto il lavoro da costruire spesso assorbe un tempo infinito la sua organizzazione perché non c'è niente di dato. Non c'è niente di dato e quindi la necessità di trovare spazi, di trovare fondi, di trovare altri con cui costruirlo, oppure di rispondere a bandi che, come sappiamo, sono sempre molto complessi, quindi assorbono tantissimo tempo. Insomma, è una quotidianità fatta di un tempo occupato tantissimo dall'organizzazione e quindi il lavoro artistico in qualche modo subisce una grande penalizzazione. Io dico spessissimo che alla fine lavoro meglio di notte perché quando il giorno passa dovendo rispondere a un mondo esterno, no? Che siano appunto i precari, sia che sia appunto l'organizzazione, sia che sia amministrazioni pubbliche o spazi privati, eccetera, eccetera. Quando hai fatto tutto questo e la giornata è volata, rimane il silenzio della notte per dedicarsi a se stessi, alle proprie idee. E nel silenzio della notte spesso e volentieri appunto si spalancano i propri orizzonti, quello che abbiamo immaginato, quello che stiamo creando, quello a cui stiamo pensando, oppure che stiamo studiando, a cui stiamo lavorando. Ed è il tempo in cui ci si può dedicare alla scrittura. Io che sono autrice, appunto, in particolare ci tengo molto perché sono autrice dei miei testi, sono autrice dei testi che scrivo per le donne del laboratorio teatrale Spazio Donna che gestisco. E quindi spesso ecco, il tempo della notte è il tempo del silenzio, è il tempo in cui tutta la fatica, le responsabilità si posano e finalmente si spalanca l'immaginario, si spalanca l'immaginario e ci si può dedicare a tutto quello che emerge da noi stessi, perché poi il lavoro artistico è questo, è l'elaborazione creativa di quello di cui noi stessi siamo la fonte. Naturalmente quando dico noi stessi dico il nostro vissuto, come tutto quello che ci viene anche da quello che studiamo, dal confronto con altri artisti, con colleghe, colleghi, quindi è un elaborato naturalmente anche del vissuto. Però è quello lo spazio. Naturalmente la lotta di cui parlavo prima, appunto, è anche una lotta per fare in modo che questo spazio invece si possa spalancare nelle nostre giornate, perché altrimenti diventa veramente un vivere H24 senza riuscire mai a trovare anche spazi di riposo che sarebbero doverosi. E quindi niente, c'è un impegno fortissimo perché questo diventi lo spazio della nostra vita quotidiana. Ma è difficile proprio perché poi, insomma, dopo aver scritto, dopo aver elaborato un testo, naturalmente c'è il tempo delle prove, c'è il tempo delle prove che significa una sorta di verifica, tra l'altro, di quello che hai scritto, quindi anche la possibilità di ritornare su quello che hai scritto, di modificarlo e di rielaborarlo, perché il confronto con chi sta in scena è un confronto vivo, quindi è anche un momento in cui prendi da chi sta in scena idee, spunti che possono arricchire quello che stai scrivendo. Quindi è un lavoro vivo, è un lavoro vivo sempre e che avrebbe bisogno di un suo spazio dedicato senza interferenze. Insomma, è difficile. Tra l'altro, volevo aggiungere a quello che ho detto prima, che se in particolare Mujeres en el Teatro e Il Campo Innocente hanno creato proprio un focus sul tema della difficoltà del lavoro delle donne, sulla precarietà ulteriore delle donne, naturalmente anche i gruppi come gli autoorganizzati Spettacolo Roma, come i presidi culturali permanenti, danno molto spazio a questo tema. Addirittura è nato un gruppo che si chiama Amleta, che in particolare sta facendo addirittura un'indagine per cercare di sensibilizzare anche tante attrici giovani che magari subiscono a volte abusi, molestie, che non sanno neanche riconoscere, perché c'è anche questo di problema, no? Che viviamo un tempo talmente arretrato per certi versi che la consapevolezza di trovarsi di fronte a una molestia, magari sotterranea, non è sempre automatica e quindi riuscire a parlarsi, riuscire così, a fare in modo che anche i ragazzi più giovani si mettano a confronto con questi temi è un modo per sensibilizzare e far drizzare le antenne a tutte le donne, insomma, anche dalle più giovani alle più grandi, proprio per coinvolgerle e diventare sempre di più a combattere questa battaglia.
Mi hai dato un assist perfetto perché poi quello che avevo già in mente di chiederti era proprio purtroppo questo aspetto. Un aspetto purtroppo imprescindibile anche dallo stereotipo che prevede lavorare nel mondo dello spettacolo. Intanto perché si pensa immediatamente all'attrice, bella e protagonista. Perché così il retaggio culturale fa passare. E quindi anche la regista, l'autrice, la capo tecnico. Perché io, ad esempio, sono molto fan delle donne che sanno fare anche la parte più manuale e più tecnica, no? Del lavoro
Ciao,
e ho la
certo.
fortuna di conoscere infatti una capo tecnica, la capo tecnica del teatro di Tor Bella Monaca, Livia Caputo, che nasce come attrice, che come te poi si sperimenta in dei laboratori teatrali, che proprio perché come te fa teatro indipendente ha dovuto imparare a far tutto e nel suo dover far tutto come donna ha dovuto anche imparare a occuparsi di tutti quei dettagli più pratici che poi l'hanno resa una bravissima ed esperta capotecnica. E allora,
Bellissimo.
in questo stereotipo qui, però, c'è quello che dicevi tu, c'è il ricatto del cosa ci si aspetta da, c'è il ricatto dello stare nei canoni per poter lavorare all'interno di determinate cose, c'è il ricatto dello stare nel ruolo, perché da una che fa parte, no, di un mondo radiofonico, parla a nome delle sbarbine e molto spesso ci troviamo in ambienti culturali e di spettacolo in cui c'è sempre il ruolo, no? La protagonista e anche rispetto alle commedie, no? Poi c'è il ruolo della vecchia, il ruolo della serva. Ci sono tutta una serie di ruoli anche molto stereotipati che prendono anche dalle narrazioni costruite con una mentalità necessariamente maschilista e patriarcale, che chi lavora in questo mondo, forse più di altri, deve poi affrontare.
È verissimo quello che dici. Naturalmente sono temi che per certi versi sono stati messi molto all'indice, però contemporaneamente continuano a persistere, soprattutto nel mondo dello spettacolo mainstream. Lo vediamo. Basta accendere la televisione, insomma, ma anche solo nei film, insomma, e ci rendiamo conto che poi le figure di donna che vengono scelte sono sempre figure, che rispondono a certi canoni, no? E come spesso avviene, più si va avanti con l'età e più diventa difficile, lavorare. Mentre invece, appunto, se solo si rispondesse davvero alla vita reale, ci renderemmo conto di quanti ruoli, diciamo così, possono attraversare le figure nei modi più complessi e non devono assolutamente rispondere a determinati canoni di bellezza, appunto, tradizionali. Quindi basterebbe questo per capire che tutto questo non corrisponde alla vita reale, mentre invece quello che noi vogliamo è che proprio si arrivi a capire che la molteplicità, la complessità che ci troviamo di fronte e in cui siamo immersi deve essere quella che riusciamo poi a rappresentare, a raccontare quando facciamo uno spettacolo, come quando facciamo un film. O qualsiasi prodotto artistico. Questo sarebbe fondamentale perché sarebbe già un cambiamento radicale, ecco, da questo punto di vista. Noi, tra l'altro, lo raccontavo nell'ultima puntata di Cambio di Scena, abbiamo messo in campo nel tavolo, appunto, sessismo e precarietà, una serie di domande che sono quelle con cui appunto ci rivolgiamo un po' a tutte le ragazze, le donne che vogliono intraprendere questo mestiere o che lo stanno vivendo, proprio perché sono domande che in qualche modo permettono di ritornare magari su quello che si è vissuto e di ripensarlo alla luce di una maggiore consapevolezza, no? Come la domanda: ma se mi toccano il culo è un gesto artistico? Perché no? Magari ci si autoconvince di stare in una posizione nella quale tutto è lecito perché stai facendo un lavoro artistico e invece ti trovi di fronte semplicemente a una persona che se ne approfitta, tutto qui. E quindi questo diventa un modo per svegliare le coscienze, ripensarsi e capire e fare davvero distinzione tra quello che è il rispetto dovuto, che ci dobbiamo l'uno con l'altro, e quello che invece questo rispetto non, insomma, non ce l'ha.
E allora qui un altro assist perfetto per tornare un po' al perché oggi parliamo di lavoratrici dello spettacolo. Perché in questo anno di pandemia, in questi giorni, in queste settimane con l'occupazione del Globo, con tante iniziative di piazza, con anche grandi traguardi raggiunti sia a livello di dialogo politico, ma che di produzioni di contenuti e di comitati che difendono e aggregano lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, ci si trova anche a fare i conti con quella che sicuramente è una condizione pesante per tutti, ma che come al solito, e come dicevi tu all'inizio della puntata, per le donne è una fatica doppia, perché per le donne che hanno fatto già una grande fatica a essere riconosciute parte di un mondo, si aggiunge la grande fatica di portare avanti la giornata, il lunario, la famiglia, non dover cedere a reinventarsi e allo stesso tempo investire il proprio tempo in una continua formazione, in una continua produzione di lavoro che, come spesso, e tu mi insegni con la tua trasmissione, racconti, porta a un lavoro che non viene visto, che non viene riconosciuto, un lavoro che è anche, come dicevi tu poco fa, formarsi rispetto a quelle che sono le situazioni in cui una donna che
Certo.
sceglie questo mondo si può trovare e le risposte migliori che può dare e il lavoro che può fare all'interno di questo mondo affinché altre donne non si trovino a combattere quelle stesse situazioni o a vivere con sofferenza problematiche e situazioni complicate.
Sì, e in particolare, voglio dire che già dal primo lockdown, appunto, è cominciato un lungo lavoro di approfondimento e di autoformazione su temi come appunto il reddito di continuità, la questione dei contratti, una riforma strutturale, la questione degli spazi, la ridefinizione dei fondi, eccetera. Ma anche appunto il tavolo che dicevo prima, transfemminismo e precarietà. Questi tavoli sono stati il focus in particolare nelle 5 giornate in cui abbiamo occupato il Globe e hanno portato a un'elaborazione, a una prima sintesi. Che però è stato un punto d'arrivo, ma anche un trampolino di lancio, perché questi tavoli continueranno, abbiamo intenzione di continuarli, abbiamo intenzione di chiedere, di ottenere dal comune uno spazio per poter stare insieme, per continuare a stare insieme e poterci confrontare con più agio. Proprio per continuare questo lavoro, che abbiamo fatto con i tavoli, per essere noi stessi in qualche modo a scrivere una riforma vera e propria, una riforma strutturale che preveda tutti questi temi. Il tema appunto della precarietà e del peggioramento della precarietà attraverso il sessismo è un tema centrale. Un tema centrale proprio perché, come dicevo prima, l'essere donne e l'essere fatte oggetto d'attenzione o l'essere discriminate se non si risponde a dei canoni, ma io dico anche se si risponde a dei canoni perché apparentemente sembra un privilegio, ma in realtà diventa anche quella una discriminazione. Ecco. Tutti questi criteri vanno rotti e va completamente riscritta la realtà e il nostro modo di lavorare e di vivere. E va riscritta al di fuori dei ruoli, al di fuori dei canoni, al di fuori dell'idea di genere, perché dobbiamo essere riconosciuti come persone che lavorano, come persone che fanno una produzione creativa che significa, come raccontavo prima, tanto studio, lavoro, scrittura, elaborazione, che sono tempi di lavoro, che sono tempi di lavoro che devono essere riconosciuti come tali. Non è più possibile perché questo lavoro sgorga dalla nostra passione, debba essere liquidato come o un gioco oppure insomma qualcosa che puoi fare a cui puoi sacrificare la vita perché tanto ti piace. Non è possibile perché la vita, come dicevi tu stessa, è fatta anche dell'impegno verso i propri cari, dell'impegno verso la casa, seppure condiviso, perché io ho un compagno che condivide con me. Per fortuna tutto quello che c'è da fare in casa deve valere naturalmente per tutte, però comunque quel tempo rimane, esiste, c'è, va affrontato E anche con il giusto tempo, così come è giusto che ci sia un tempo del riposo, un tempo dello svago, un tempo per distrarsi dal lavoro e semplicemente fare altro, e vedere semplicemente gli amici o passare una bella serata. Quindi tutti abbiamo diritto a fare questo e quindi il lavoro deve essere riconosciuto come tale. Naturalmente io aggiungo anche che questo noi stiamo lavorando anche perché ci sia una forte intersezione delle lotte che già abbiamo visto esserci sia con la nostra manifestazione già dagli Stati Popolari di luglio, ma anche il 26 marzo a Piazza Barberini con i riders, con i lavoratori della logistica, ma altrettanto vale per i precari, i migranti precari, è venuto a trovarci a Bumahar Soumahoto al Globe e abbiamo anche lì stretto un nuovo sodalizio. Oggi stesso in piazza i lavoratori dell'Alitalia condividevano quella piazza con tanti altri lavoratori di altri settori. Ecco, io dico intersezione delle lotte perché l'idea di liberare il lavoro deve essere un'idea che comincia a travalicare un po' tutti i campi e le persone devono poter lavorare ed essere soddisfatte delle proprie competenze, qualsiasi lavoro facciano, e non pensare di dover continuamente lavorare esclusivamente per portare soldi a casa e magari a questo punto, appunto, come si sta verificando, dover lavorare 15 ore per avere poi, per non riuscire neanche arrivare alla fine del mese. Deve in qualche modo finire, ecco, un'epoca nella quale si lavora solo per portare i soldi a casa. Il lavoro è vero che nobilita l'uomo, qualsiasi lavoro sia, e quindi questo deve diventare un po' il minimo comune denominatore di tutte le lotte, perché le persone devono poter lavorare, essere soddisfatte del proprio lavoro, avere il proprio tempo per la propria famiglia, il proprio svago, il proprio riposo e avere il giusto compenso. E vale per tutte e tutti.
Questa sarebbe un'ottima chiusura per il tuo contributo sulle sbarbine, se non che mai detto due parole magiche, no? Intersezionalità delle lotte. E allora io non posso, no, che intanto ringraziarti per aver citato le lavoratrici e i lavoratori dell'Alitalia, lavoratrici che abbiamo avuto ospiti anche qui qualche puntata fa delle sbarbine, in cui proprio veniva raccontato il punto di vista di una donna che da tanti anni lotta per mantenere l'Alitalia con vicende lavorative anche molto pesanti, quali un licenziamento non per giusta causa, che quindi ha previsto un suo reinserimento lavorativo senza però poterle permettere di lavorare anche nella pratica. E l'altra cosa che non posso proprio a questo punto non mettere in mezzo è una lotta trasversale che tutte le donne oggi sono chiamate ad affrontare, che è la lotta contro la violenza di genere e la violenza del patriarcato e del ruolo che culturalmente una società maschilista porta alle donne, proibendone la loro libertà di essere, di esprimersi e di vivere anche il proprio poter scegliere di essere o meno appartenenti a un genere determinato e quindi anche sentirsi libere nella libertà di genere. Una lotta che tanto si intreccia col mondo del teatro, nell'espressione, nella cura, nei laboratori e che, diciamo, è tanta parte del tuo percorso e quindi non possiamo non raccontare. Io ti chiedo a questo punto se ti va di raccontarci che cosa vuol dire fare dei laboratori di teatro per le donne e con le donne, anche con uno spirito proprio di rivalsa, di lotta, di in qualche modo vivere un percorso per superare o avere la forza di affrontare un vissuto come quello che tu ci raccontavi prima, complesso e fatto di tantissime cose.
Guarda, mi fai una bellissima domanda perché mi fornisce lo spunto per Per dire che noi viviamo con anche una profonda consapevolezza tanti temi e li raccontiamo e combattiamo per questi, per il superamento della violenza di genere e tutto quello che questo vuol dire come dire, anche a un certo livello. Però poi esiste un bagno di realtà che è proprio in questo caso il laboratorio teatrale che tengo io a Spazio Donna San Basilio, perché si fanno i conti con donne che non hanno questa consapevolezza, che vengono da vissuti violenti, difficili, ma non per questo. Hanno già superato e sono già pronte, combattive e come dire, vogliose di riscatto. Al contrario, magari la vivono come una sconfitta, quella di non essere riuscite a avere un buon rapporto con quell'uomo o comunque con un uomo. E vivono come una sconfitta l'essere rimaste sole. Immaginano ancora che comunque si possa trovare quello che io dico sempre, un po' il principe azzurro. Quindi c'è un percorso da fare nella realtà che è molto complesso, difficile e che deve partire anche dagli stereotipi di cui noi donne siamo intrise. Perché cresciamo educate in un certo modo, perché le favole che ci hanno raccontato da bambine ci raccontavano del principe azzurro, appunto, perché tutto ruota intorno, al rapporto d'amore, al matrimonio, eccetera. Ora, non c'è neanche bisogno di dire quanto sia bello amare ed essere amate e naturalmente vivere un bellissimo rapporto di coppia. Però detto questo, bisogna fare un percorso perché queste donne trovino una consapevolezza di sé capace di portarle fuori dall'idea di ruotare intorno a questo scopo, come se non raggiungerlo, significa un fallimento, perché questo è, uno dei temi portanti della difficoltà di superare la violenza domestica, in particolare appunto la violenza domestica. E, naturalmente il laboratorio teatrale è un'enorme occasione, perché naturalmente affianca il percorso delle operatrici, però è un'enorme occasione perché vuol dire, cioè, le donne che decidono di venire, naturalmente magari spesso decidono di venire anche solo perché magari stanno insieme ad altre donne per divertirsi e quindi deve essere anche un momento di divertimento. Però nel divertimento offrire l'opportunità di mettersi in gioco con la dovuta delicatezza, con i dovuti tempi, perché arrivino a potersi confrontare con se stessi e anche a trovare delle chiavi per uscire da questa logica e riuscire mettendosi in scena e elaborando insieme uno spettacolo finale come quello che ogni anno poi facciamo, riuscire a trovare la chiave per in qualche modo mettere un po' sulla graticola questi temi e trovare il modo anche di guardarli con autoironia, ecco, con autoironia, che vuol dire aver trovato un giusto distacco e aver trovato delle chiavi per confrontarsi con questi temi con una visione che significa un recupero dell'autostima di sé, fondamentalmente. L'autostima di sé, essere padrone della propria vita, avere i propri interessi, le proprie amicizie, la voglia di fare cose, indipendentemente dalla possibilità o meno di avere un compagno a fianco. E forse proprio questa è la possibilità di trovare un buon compagno.
Grazie. Io non so che altro dire se non grazie. Poi in realtà altro da dire ci starebbe, ma sono felice che nella nostra radio, radiosonar.net, avrai tanto spazio per continuare a raccontarci di questo mondo e di queste lotte, ma anche, spero, sempre di più dei vissuti collaterali che, poi si sperimentano all'interno di un percorso che, come quello dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, mette insieme tanta creatività e tante persone. Quindi io ricordo a tutte e tutti che la nostra Anna Maria Bruni ha una meravigliosa trasmissione radiofonica proprio dedicata al teatro e allo spettacolo dal vivo che si chiama Cambio di scena, dilatazione di vita dal palco, che va in onda ogni mercoledì alle ore 16 su radiosonar.net, in podcast quando e come volete, e soprattutto il suo lavoro non si ferma qui. Ci sono tantissimi articoli speciali, approfondimenti pubblicati sul sito di Radio Sonar, ma anche su Gemini Network, che raccontano questo mondo, le mobilitazioni e speriamo il prima possibile anche quello che si muove nel mondo dello spettacolo e della cultura, che non si è mai fermato e che speriamo il prima possibile possa di nuovo tornare in scena.
Grazie Claudia, io ringrazio te, ti ringrazio tanto di avermi dato questo spazio anche per raccontare appunto tante difficoltà che vivono le donne e mi auguro davvero che potremo continuare a fare questo discorso perché è un discorso complesso, lungo ed è giusto continuare a seguirlo. Grazie ancora.
Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei linotipisti, siamo gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo. Eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani. Caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare. Com'è profondo il mare. È inutile. Non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni e innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e ad urlare sul mezzo mare. Sul mezzo mare. Thank you. Poi se solo la lucca a davantai tamburo, io poveriel con mano lampo miezzo cielo sicuro, a cominciare una guerra per s'acchiappare il lupo sulle terre, con cuore suo io voleva fravagare, voleva fravagare, voleva fravagare. Ma a terra suoia s'avvortaiano, pure che la cata ne va un cuol, fu scatafugnata in danno palazzo, non fosse, non mi ricordo buono. Poi la storia catena mazzata, cenata, esperimenta in coppa lì cristiana. Coppa lì cristiana. Fotramento numistico, o forse era un aviatore, scopretta commozione, facetta fa pace a tutto, e bello quel brutto, con poche pizze per brutto, casa verettera consegnata, una crastula e specchio, poi sarà una guardata. Sarà una guardata. Tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che allora indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, com'è profondo il mare. Nel loro grande mare, com'è profondo il mare, yeah, yeah, yeah. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi è un pesce come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare. Com'è profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche. Il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, stanno accendendo mare. Così stanno umiliando il mare, stanno piegando.
Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQ, IA, LGBTQ, IA più? Lo scoprirai nel questionario.
Siamo la cunna e lo partigiano, grazie del commercio, le violette, Santa Gilda, il lo perfumo della china.
Ciao, sono Lucia di Prisma, il collettivo LGBTQIA+ della Sapienza, e oggi, per il Queerzonario, vi propongo la lettera M. M di molto più di Zan.
Allora, molto più di Zan è un bellissimo contenitore che nasce dopo un'assemblea del 10 luglio 2020, un'assemblea in cui tantissimi animi diversi, tantissime subalternità favolose, non conformi, tantissime assemblee, collettivi, associazioni, organizzazioni LGBTQIA+, e non solo, transfemministe, queer, si incontrano decidendo di rispondere in primis all'esigenza di uscire, riprendersi le piazze dopo tanti mesi di reclusione dovuti al primo lockdown, rispondere a quella che era la narrazione tossica che veniva sicuramente dal governo ma anche dai media, di casa narrata come posto sicuro per tutte e per tutti e per tutto. Quindi contro anche quella narrazione familista, contro quella retorica per cui gli unici congiunti, le uniche persone importanti nella tua vita sono appunto quelle che incontri alla tua nascita, contro quell'immaginario di famiglia tradizionale che ci viene imposto tuttora, ma soprattutto per rispondere a quella che fu la proposta di mobilitazione delle destre in una piazza romana chiamata Restiamo Liberi, che si schierava contro quella che da quel momento in poi appunto le destre definiranno la legge liberticida Zan. Quindi, insomma, in quell'assemblea del 10 luglio è stata condivisa l'esigenza di tornare a riempire gli spazi della nostra città con delle rivendicazioni che fossero precise e con la nostra narrazione, che in una fase come questa, che poi dopo, insomma, quella piazza, con il continuo, insomma, di momenti di alternanza di lockdown, ha continuato ad esserci, contro appunto una narrazione che di fatto ci ha remato contro sin dal primo momento. In questo senso la giornata del 16 è stata vista più che come un momento di opposizione alla piazza, quindi del Family Day, alla piazza di Restiamo Liberi, come invece un momento per costruire rivendicazione che si scollasse anche da quello che era il dibattito pro o contro la legge Zan. Poiché, insomma, il motivo che poi continua ad essere il motivo che in questo momento ci anima, la cosa importante, insomma, da ricordare è che questa proposta di legge, questa legge che adesso finalmente, con un ritardo di quasi 30 anni, sembra poter, insomma, in qualche modo e non senza difficoltà essere approvata, è una proposta di legge che, appunto, oltre ad arrivare estremamente in ritardo, risulta essere anche deficitaria negli strumenti che dispone per perseguire l'obiettivo di contrastare le violenze di genere e l'omo-bi-lesbo-transiafobia. Un obiettivo che, insomma, anche da questa legge risulta unicamente formale, inquadrato unicamente in un'ottica che risulta quasi essere punitiva, senza però darsi un reale intento di riformare la società, senza andare mai di fatto a riconoscere un problema sistemico nella società, ossia una società eterocispatriarcale, una società che sposa unicamente la conformità. Per questo motivo, insomma, da quella famosa assemblea, dalla prima assemblea di Molto più di Zan, è stata esigenza di tutte e di tutti e di tutto quella di immaginare la piazza del 16 come un momento di rilancio su quelle che invece abbiamo inquadrato come le reali sfide a cui le istituzioni sono chiamate a dare una risposta. Quindi dalla mancanza di un progetto e sicuramente anche della mancata volontà politica che comprende il ruolo cruciale della formazione e della costruzione di una società che sia capace di superare le discriminazioni e il modello di società eterocispatriarcale bianca. Continuando poi con la mancanza di un piano che riconosca il ruolo cruciale dei presidi territoriali, ad esempio dei centri antiviolenza, ma anche dei consultori, e che quindi vada a comprendere l'esigenza di un rifinanziamento e potenziamento degli stessi come punti di riferimento indispensabili per la salute e la tutela delle soggettività resistenti al modello eteropatriarcale. Quindi il contenuto della piazza di Molto più di Zan ha voluto tenere sin da subito al suo interno una necessità, ossia quella di opporre una narrazione che ribadisse con forza quella che è la violenza che la nostra comunità concretamente subisce sulla sua pelle ogni giorno, restituendo la realtà di una società che risulta essere violenta e oppressiva, in opposizione quindi a chi narra le nostre esigenze materiali come elementi di privazione di libertà di espressione. Una libertà di espressione vissuta come diritto di aggredire le subalternità in un'ottica di legittimazione della violenza come elemento necessario e fondante della nostra società. Di fatto, insomma, questa poi è una narrazione che dalle destre e non solo, anche da quelle che si definiscono femministe trans escludenti, è stata molto ripresa. Andando però a considerare comunque un continuare della legittimazione di una società appunto macista che fa di una legge che veramente arriva in ritardo, con quasi 30 anni di ritardo, un appiglio alla insomma eventuale mancanza di espressione, come se decidere di coscientemente di menare una donna o una persona sulla base di quello di quella che è la propria espressione di genere, della propria identità di genere, del proprio orientamento sessuale, possa essere semplicemente un'opinione, non un gesto violento da contestare in ogni forma. Quindi la necessità, insomma, che ci fu in quella piazza fu quella di riportare la necessità di costruire un luogo che fosse trasversale e che restituisse la necessità di costruire una lotta intersezionale. Quindi una piazza estremamente felice, una piazza molto gioiosa, che ha visto in realtà in quel momento, nella pratica di piazza stessa, la costruzione di un immaginario di una società aperta e libera, libera dai dispositivi di repressione e oppressione dell'espressione delle nostre corporeità favolose, non conformi, diverse. Quindi, insomma, una piazza favolosa è stata quella di Molto più di Zan, che vedeva e che continua a vedere nei nostri corpi lo strumento di rivendicazione politica principale. E Quindi questo è stato insomma il processo di Molto più di Zen che speriamo possa continuare, perché non possiamo fare in modo che la legge sia il nostro obiettivo. Il DL Zan, la legge Zan deve diventare legge, ma noi vogliamo molto di più di quello. Noi vogliamo quello che ci spetta. Vogliamo essere rispettate, vogliamo che ci venga riconosciuta la possibilità di vivere liberamente, perché si sta parlando delle nostre vite.
E così, tra una chiacchiera e una voce femminile, un approfondimento, un racconto di vita vissuta, anche questa puntata delle Sbarbine giunge al termine. Ci sarebbero, come già detto, tante cose da dire e i nostri approfondimenti, quindi sicuramente andranno avanti. Andranno avanti raccontando il mondo delle lavoratrici in generale, delle vertenze, delle lotte, delle piazze, ma anche della condivisione, degli ideali, della formazione e di un mondo che sempre più si apre alla riflessione di quello che di più e con più attenzione e più cura si può portare per portare veramente il cambiamento. E allora io ringrazio Anna Maria Bruni che è stata con noi, ringrazio tutto il collettivo e la Mari che cura il Queerzionario e ringrazio tutte e tutti voi che ci ascoltate puntuali. E ovviamente ringrazio insieme a voi Radiosonar.net e Gemini Network. A nome delle Sbarbine vi do quindi, oltre che i saluti e i ringraziamenti, l'appuntamento alla prossima puntata. In questa puntata abbiamo approfondito il punto di vista femminile sul mondo delle lavoratrici dello spettacolo e sulle lotte delle lavoratrici dello spettacolo con la nostra radiofonica e di Radio Sonar, ma anche dello spettacolo e delle scene, Anna Maria Bruni. Per il Queerzionario si è approfondita la M di Molto più di Zan, a cura di Lucia Di Prisma, per appunto il Queerzionario. Trasmissione sul lessico inclusivo a cura di Mari.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti?